Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã. Qui volano ricatti, addirittura sento in cuffia arrivare l'indirizzo tuo di Francesco Tringali, che è qui in diretta. Abbiamo anche il monitor della Formula 1, caro Francesco, così ci dai anche degli aggiornamenti.
Ti do anche le prime parole di Roberto Mancini, che ha parlato sta parlando in conferenza stampa a Coverciano per 63 giorni dopo la disfatta di Palermo. Dice: non credo abbiamo peccato di riconoscenza. Se valutiamo la questione tecnica, dovevamo andare direttamente al mondiale per il gruppo che abbiamo creato. Purtroppo alcuni episodi hanno pesato, e la dimostrazione è la gara con la Macedonia, dove ci sono stati tanti episodi negativi, e poi loro hanno segnato con un rilancio a 50 metri al 92esimo. La nostra è una squadra giovane, non era un problema di riconoscenza. L'ultima che clima percepisce attorno a questa nazionale, Mancini dice: i tifosi sono ancora attaccati a noi, nonostante quanto accaduto. 11 mesi fa abbiamo vinto un campionato europeo strameritandolo, questa squadra ha regalato grandi emozioni.
Ha parlato pure Pioli, c'è un'intervista che riporta AS. Dopo vi leggo qualche passaggio, tra pochissimo. Ci abbiamo sempre creduto, dice. Sono state due le partite chiave: la rimonta nel derby e la vittoria sulla Sirena contro la Lazio.
Scusami, perché fa anche un torno al secondo su Mancini, perché lui dice: gli chiedono: credi che la nazionale possa tornare al centro dei piani del calcio italiano? E lui riapre la questione di quella giornata. Ti ricordi che non è stata rinviata, Marco?
Sì.
Lui dice: credo che a marzo si potesse fare di più, ma ciò che accadrà in futuro non lo so, so solo che non si può preparare una gara così importante in un giorno, ecco.
Ah, voglio sentire che ne pensano i nostri. Allora, Enzo Bucchioni, buon pomeriggio Enzo, ben trovato.
Ben ritrovati anche a voi, ciao a tutti, ciao.
Allora, insieme a te Enzo ringrazio tanto e saluto Alberto Ceruti, Gazzetta dello Sport. Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, a chi vi ascolta, e un saluto particolare a Enzo. Ti abbraccio, ciao, grande piacere, ciao.
E poi con noi anche Pietro Mazzara, ciao Pietro, ben trovato.
Ciao, ben ritrovati a tutti.
Pietro Mazzara, che insomma, ciao, lo sappiamo, Milan News, tutto Mercato Web, nonché anche tutto Sport, quindi con noi, tra l'altro ci racconta spesso le vicende Milan. Allora, fate un giro su queste dichiarazioni al volo che ha detto Mancini? Siete che torna su quella famosa partita, siete d'accordo? Bisognava prepararla diversamente, fermare il campionato, tutto?
A marzo avevo usato toni un po' più blandi, adesso magari ci sta tornando un po' pesante.
Parto da te, sei d'accordo? Commentiamo questa.
Si poteva rinviare la gara di campionato, ma io credo che non sarebbe cambiato nulla. Questo è un fragile alibi. La verità è che l'Italia all'europeo è andata oltre i propri limiti. Ricordiamo, 3 partite su 4 sono finite in pareggio, eliminazione diretta. Poi ci sono stati o i tempi supplementari o i rigori. Nelle qualificazioni al mondiale, 4 partite su 5 sono finite in pareggio, senza possibilità di vincere ai rigori. E quindi questo è il valore della nazionale. Si può discutere sul fatto che ci siano tanti stranieri, però direi che dopo l'europeo si è visto il livello della nostra nazionale, quindi credo che non sarebbe cambiato nulla se fosse stato sospeso il campionato, anche se a mio avviso andava sospeso per dare un segnale.
Mazzara.
Ma io credo che il discorso sulla nazionale vada ben oltre quello che è stato il mancato stage. Sicuramente Mancini ha avuto poco tempo, però sulla macchina del nord devi battere a prescindere. Quindi le scuse per me stanno a zero.
Scuse stanno a zero, dice Pietro Mazzara. Pietro, ti sentiamo un po' a tratti, mettiti meglio così riusciamo a fare collegamento meglio.
Mi sentite meglio ora?
Adesso sì. Enzo Bucchioni.
Sì, sono assolutamente d'accordo, un alibi, gli alibi non andrebbero dati. Se ci fosse un'organizzazione calcistica degna del movimento calcistico italiano, della storia del nostro calcio, invece purtroppo non c'è, siamo in mano a nessuno, come si dice, sia dal punto di vista della Federcalcio organizzativo, delle idee di gestione. Ne abbiamo parlato di questo campionato anche a proposito del 6 gennaio, quante volte del Covid non sono stati in grado di capire cosa fare in quella, e un po' il campionato è stato falsato. Non sono riusciti a rinviare quella domenica di campionato per dar modo alla nazionale di allenarsi di più, meglio di ritrovarsi qualche giorno prima. Non avrebbe cambiato poco, forse avresti battuto la Macedonia, non lo so, sicuramente Col Portogallo sicuramente no, ma col Portogallo probabilmente sareste andato fuori lo stesso. Dovevi dare un segnale per dire siamo il calcio italiano, siamo organizzati, ci fermiamo per la nazionale. Non hai fatto neanche questo, è un'incapacità assoluta, ma i limiti di questa squadra sono evidenti. Si è esaurita la spinta propulsiva, quel momento emozionale che ti ha portato a far vincere l'Europeo, quella congiunzione, la chimica di spogliatoio, no? Poi è finita, evaporata e sei tornata al livello che ti meriti.
Sai che sensazione ho avuto tornando a marzo? Che questa qui fosse rientrasse un po' nella battaglia tra la Lega e la Federcalcio. Ho avuto questa sensazione, certo, lì a marzo, di che non si è fatto nulla, per neanche un tentativo di mediare per trovare il rinvio, proprio perché si inserisce in questa battaglia continua tra la Lega e la Federcalcio.
Va bene, ho fatto un giro su commentando le parole di Mancini. Voglio tornare invece ad altre parole che hanno suscitato grande interesse anche da parte dei nostri ascoltatori, con già tanti messaggi nella prima parte di trasmissione, ossia, e tra l'altro rinnovo ancora i complimenti alla Gazzetta dello Sport per la bella intervista che è stata realizzata a Maldini, nello specifico voglio giustamente citare il collega Gianni Valenti. Allora, c'è un passaggio, Alberto, parto da te, che insomma ha creato un po' di rumore anche qui da noi, insomma le parole di Maldini relative al fatto che la domanda è sul mercato, immagino che vi siete mossi da tempo, da mesi, ma in questo momento non abbiamo la disponibilità economica per pensare a questo salto di qualità. E poi va avanti e parla del suo rapporto, quello suo di Massara, perché non hanno ricevuto, diciamo così, lui va avanti dicendo, ecco, vado a prendere proprio le parole, potrebbero dirci, perché loro potrebbero anche dirci il vostro lavoro non è stato abbastanza buono per continuare, o può essere che io dica la vostra strategia non mi piace. Come ho detto a suo tempo, a me piace essere una sorta di garanzia per il milanista, io sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un'idea vincente, non potrei mai farlo. È chiaro che dice il fatto che nessuno ci ha chiamato, l'ho trovato irrispettoso, trovo poco irrispettoso il fatto che oggi l'amministratore delegato ed Elliott non si siano neanche seduti a parlare con noi. Alberto.
Beh, io mi unisco ai complimenti alla Gazzetta dello Sport, il mio giornale, in particolare a Gianni Valenti, vice direttore vicario, che ha realizzato questa bellissima e clamorosa intervista. Queste parole mi fanno venire in mente quanto disse Boban 2 anni fa. Lui uscì allo scoperto e il fondo Elliott non trovò di meglio che fargli una causa, che peraltro lui ha vinto in prima istanza. E tra l'altro mi spiace che in questi giorni di festa non sia stato ricordato Boban e i suoi meriti. È stato lui a convincere Ibrahimovic a arrivare al Milan, è stato lui a volere il Chiara, è stato lui a gettare le basi di questo Milan, e in tempi non sospetti, non a scudetto vinto, chiese chiarezza al fondo Elliott e non ebbe nessuna risposta. E quindi queste parole di Maldini sono giuste nella sostanza, ma mi sembrano un po' fuori tempo. Avrebbe potuto e dovuto dirlo magari prima di vincere lo scudetto. Adesso è facile parlare a scudetto vinto, e tutti i nostri colleghi, anche Piero Manzara, ha scritto più volte: aspettiamo il rinnovo di Maldini e Massara, e non c'era stato nessun segnale. E quindi mi sembra che è tutto vero quello che dice Maldini, però poteva dirlo prima, e invece,
però perdonami Alberto, se lo avesse
sul carro del vincitore è molto facile,
però se lo avesse detto prima, magari qualcuno dice ma perché proprio adesso che c'è il Milan in lotta per il titolo, quanto prima lo doveva dire? Questa è un po' la domanda, poi, perché la tempistica qual è quella giusta. Se lo dice prima è perché c'è una competizione in ballo, se lo dice dopo è perché faccio la domanda, nel senso.
No, d'accordo, allora io mi chiedo: se il Milan non avesse vinto lo scudetto, avrebbe parlato del suo futuro? Quindi voglio dire, visto che non ha mai parlato Maldini, allora poteva aspettare questo discorso, farlo privatamente. Ecco, e sono le stesse parole che ha usato Boban, però Boban l'ha detto in un altro momento.
Mazzara.
Io ritengo che sia giusta nei contenuti, soprattutto quando parla di un progetto ambizioso, vincente, che comunque questo triennio ha dato in là un qualcosa. Credo che sia un'entrata fuori tempo, una di quelle che lui non era abituato a fare quando giocava, sulla sua questione del futuro, anche perché secondo me Maldini dice la verità di comodo. Io non sono così convinto che Maldini non sia stato contattato dalla proprietà. Il problema è un altro, che il Milan da gennaio ad oggi è al centro di trattative per la cessione della società, e sappiamo benissimo che determinate tipologie di contratti, come possono essere le figure apicali dell'area sportiva, non possono essere rinnovate se non di comune accordo tra compratore e venditore. Quindi mi sembra che Maldini si sia elevato ancora una volta a ciò che non è. Lui è un dipendente del Milan, la storia che è una bandiera, che è Maldini, che ha fatto 909 partite con il Milan, quella è la carriera da giocatore. Lui oggi è un dipendente del Milan e deve stare, a mio modo di vedere, alle regole e ai tempi di chi gli paga lo stipendio, perché il bonifico da 3 milioni di euro all'anno gli piace riceverlo. Quindi contenuti giusti, tempistiche ampiamente sbagliate, e soprattutto il Milan non è suo.
Bucchioni.
Sì, ma guarda, tutto va inquadrato in un calcio che non è più quello di Maldini. Forse a lui sfugge questo particolare. Il Milan è in mano a un fondo di investimento che è qualcosa di assettico, di impalpabile, che fa soltanto i suoi conti, che ha l'unico obiettivo di aumentare il fatturato, e poi in questo momento di passaggio stai vendendo la società, ci sono in ballo dei miliardi di euro, si tratta di su 1,3 miliardi di euro, con bonus si sente dire da altri 500, quindi siamo a livelli, cosa gli interessa a questi di Maldini? Cioè, anche zero, anche no del futuro di Maldini. Dal punto di vista etico, dal punto di vista sportivo, è chiaro che siamo con Maldini e siamo in qualche modo meravigliati che un uomo come lui, la storia e tutte queste robe qui che a noi piacciono e che sono anche l'essenza del calcio, quello che amiamo noi, non esistono più. Maldini è un funzionario di una società che è in vendita, e cosa pensa il manager, l'assettico manager Grand Loop o Loof Man, come diceva Fantozzi, e pensa a fare utili chiuso nel suo ufficio con l'aria condizionata e con il Maldini. Sì, Maldini è un granellino di questo ingranaggio che a suo tempo, quando arriverà la nuova proprietà, se arriverà, confermerà, non confermerà. In questo momento non è interessante per il fondo Elliott pensare al futuro di Maldini. Quindi lui si deve rendere conto che in questo meccanismo c'è stato, ha fatto bene, ci rimarrà, perché i nuovi credo che vorranno dare continuità. Sul mercato hanno le idee chiare, sia Maldini che Massara, aspettano solo i soldi, ma i soldi glieli daranno quelli che entrano. Non glieli può dare ora Singer che sta vendendo, quindi tutto è ricollegabile secondo
però
me.
Non ho io la sensazione, non so, magari sbaglio io, perché voi siete sicuramente più dentro la questione, ne sapete di più, però a me non sembra che sia una questione di soldi, vedendola così, leggendola così, forse sbaglio
per
io.
Lui no, per lui sono, non di soldi,
cioè mi sembra più una cosa di a livello, non so, umano, cioè nessuno mi ha chiamato, nessuno, anche se qualcuno adesso sì, dei nostri ascoltatori.
Anche quando rivendica il fatto sì, di Ragnik, comunque, sì, secondo me si sta elevando, come diceva Pietro, a chi ha il grande merito di questo Milan qui.
Dice, si sta prendendo il Milan?
Tutto il merito.
Ma avete ragione, Marco, hai ragione, ma allora torna a quello che ho detto io un attimo fa. Ma questo non è è un'azienda, il calcio è fatto di cuore, di passione, ma questi signori americani che hanno comprato il Milan, hanno meglio ereditato in quella vicenda che sappiamo, per non perdere i soldi che avevano prestato, non gliene frega nulla dei rapporti umani con il personale, con i dipendenti, vogliono risultati, vogliono far salire gli utili, vogliono possibilmente, ma l'abbiamo detto da subito, cosa farà il fondo Elliott? E cercherà di ripulire il brand, di rilanciarlo investendo per poi andarlo a vendere e farci degli utili. Sta succedendo questo. Maldini non so neanche se lo conoscono, probabilmente sì, ma insomma no,
vabbè, sì, ho capito l'esagerazione, ci mancherebbe,
aziende, no, ma lo fanno tante aziende, anche le nostre, fammelo dire.
Mazzara, sei d'accordo? Tu mi sembra, insomma, che sei molto critico, no, su questa uscita, Pietro?
Beh, mi meraviglio di chi possa giustificarne i tempi di uscita.
Ma perché? Cioè, adesso è finito il campionato, sei campione d'Italia, perché non puoi dire
Marco,
io l'ho apprezzata perché, molto invece.
Ma Marco, perché queste cose, specialmente quando si parla di proprietà, situazioni, a me se non concesso che ovviamente noi siamo davanti a una proprietà, cioè a una verità parziale, che è quella che
quella
dice
della
Paolo
parte
Maldini.
Certo, certo.
Ma dall'altro lato io vi dico una cosa, ma Paolo Maldini nelle 48-72 ore pre e post Reggio Emilia, insieme a chi era? Chi aveva a fianco? Gordon e Paul Singer, i capi del fondo Elliott.
Ma evidentemente però nessuno si è fatto sentire con lui.
Ma scusami, ma è stato con loro notte tempore e notte giorno? Cioè, vuoi che se lui avesse... la realtà dei fatti, ragazzi, è che Maldini non ha capito una cosa, come diceva Enzo. Maldini non può pensare di essere chiamato, Maldini deve entrare, perché Maldini si sente il capo del Milan e non accetta, la realtà dei fatti è questa e non accetta, di avere dei capi sopra la sua testa. Maldini vuole comandare, come dice lui, senza interferenze. Allora, se vuole fare questo, che procacci un compratore per il Milan, che gli dia in mano il portafoglio, gli faccia fare quello che vuole, e allora potrà sentire il Milan suo. Se invece lui fa parte di un ingranaggio, come
ma Maldini
detto,
è la storia del Milan, dai Pietro.
Marco non c'entra niente.
Non c'entra niente.
Marco, qua si parla di qui si parla di strategie aziendali, qui si parla di come portare avanti un sistema. Tu sei un dipendente e fai quello che ti dice il tuo capo nel percorso che ti ha indicato chi ti paga lo stipendio. Non confondi, altrimenti allora togliamo il nome Milan e chiamiamolo AC Maldini, togliamo il nome S Roma e chiamiamolo AC Francesco Totti. Ragazzi, no, non ci so, Marco. No,
per carità. Cerruti, vuoi sentire anche il tuo pensiero?
Guarda, io sottoscrivo le parole di Pietro. Maldini è la storia, sicuramente la storia non va dimenticata mai, però qui parliamo del presente e del futuro. Maldini è un dipendente e noi molti hanno criticato che sì, a un certo punto, perché aveva fatto capire di andare al Barcellona. Il signor che sì si è dimostrato un professionista, perché fino all'ultima partita ha giocato, si è impegnato per il Milan. Maldini ha un contratto fino al 30 giugno e quindi fino al 30 giugno deve pensare a lavorare per il Milan. Poi dal 1 luglio può anche non rimanere al Milan, ma oggi siamo al 27 di maggio e Maldini ha il dovere di continuare a lavorare per il Milan. Se poi non gli verrà rinnovato il contratto, questo fa parte della vita, ma non dimentichiamo un fatto fondamentale, che questa proprietà sta cedendo. E quindi come possono far firmare un rinnovo del contratto gli attuali proprietari se poi i nuovi non vorranno cambiare tutto? Quindi il discorso andrà fatto e sviluppato quando ci sarà la nuova proprietà. Semmai il problema per il Milan, per il futuro del Milan, riguarda proprio la tempistica di questo passaggio, perché si rischia di non poter fare la campagna acquisti. Chi comanda, chi mette i soldi, questo è il vero problema.
Questo è un problema. Infatti, quando lui dice non ci sono le disponibilità,
però ripeto, è un dipendente del Milan, ha il dovere, come tutti i professionisti, di lavorare per il Milan fino all'ultimo giorno. Poi, se non rimarrà al Milan, avrà il diritto e magari anche il dovere di dire la sua.
E Pietro, invece, la questione societaria, visto che stiamo toccando anche questo argomento?
La questione societaria è in fase evolutiva, nel corso secondo me dei prossimi 7-15 giorni al massimo si arriverà alla definizione totale degli accordi. Gli studi legali di Elliott e Redbird stanno definendo le ultime clausole, gli ultimi aspetti contrattuali. Si va verso la cessione di circa il 70% della quota azionaria del Milan al fondo di Gerry Cardinale. Elliott rimarrà dentro con una percentuale all'intorno del 30%, che comunque gli consentirà di avere una bella espressione all'interno del consiglio di amministrazione. La cosa che mi fa sorridere è che Maldini ha già puntato il dito e messo spalle al muro anche la nuova proprietà, dicendogli sostanzialmente se la vostra strategia non gli piace, io non firmo. Comunque un monito per quello che dovrà essere anche la nuova proprietà. ribadisco il dominio.
Vabbè, però ragazzi, scusate, allora, vi riporto dei messaggi velocissimi, ad esempio: e no, Maldini non è un semplice dipendente, non lo è quando carica la squadra ed esulta come un bambino per un gol, e non lo è nemmeno quando deve trattare per il contratto. Quando prendi Maldini prendi tutto il pacchetto, scrive Rosolino. Ah, un altro, no. Maldini è il capo della storia del Milan. Pietro Mazzara, non sono d'accordo, a noi milanisti di Elliott non ce ne frega niente. Poi sì, i burocratici devono lasciare spazio a quelli che sanno fare sul campo, vedi, cioè, mi sembra che c'è una posizione, non so chi è che parlava. Bucchioni,
no, ma guarda, no, certo, ma questo è il problema. Cioè, qui stiamo descrivendo quello che sta succedendo. Allora, qui ci sono due cose a confronto, due cose distanti, due mondi paralleli che non dialogheranno mai. Devi partire da questo. Cioè, io sto con Maldini dal punto di vista emozionale, dal punto di vista di quello che è la mia storia, il mio rapporto con il calcio, che è fatto di passione, che è fatto di coinvolgimento, di bandiere, tutto quello che vuoi. Questo mi rappresenta Maldini. Chi è il Milan? È Elliott o è Maldini? Maldini tutta la vita. Quindi Maldini ragiona con quella testa lì, di uno che è il Milan, si sente di essere il Milan, non per ambizione personale, perché lo è, cioè è la storia che ti dice questo, e quindi nasce in quel contesto lì, è figlio di quel calcio lì e di quella storia lì, fine. Dall'altra parte c'è un mondo che è arrivato ora, che pensa solo ai soldi, alla programmazione, quello che dicevo io un attimo fa, e quindi come fai a conciliare questi due modi diversi di gestire? Da una parte c'è il calcio azienda, che pensa ai profitti, che pensa ai programmi a sei mesi, i manager che verranno, quindi secondo me Maldini
è fuori tempo lui, tu dici, è fuori tempo lui.
No, è fuori tempo il ragionamento, però okay. non mi sento di condannarlo, perché lui è un po' il garante del futuro del Milan, è un po'... gli altri gli diranno ma chi se ne frega, lascialo parlare, perché tanto decidiamo noi, e poi sono convinto che quando poi andranno ad analizzare il settore tecnico, poi arriveranno anche al settore tecnico, questi manager asettici nelle loro... allora si renderanno conto di quello che vale Maldini, di quello che rappresenta Maldini, e gli consegneranno l'operatività del Milan, ma non è il momento questo. Ci sono altri problemi più grossi, lui si preoccupa del futuro del Milan in questo momento, il fondo che sta vendendo anche no.
Aspetta che c'è... scusami, prego Pietro, vai.
Però io non voglio per forza di cose difendere a tutti i costi il sistema calcio attuale. Però è altrettanto vero che questi manager asettici, che giustamente Enzo dice essere lontani dalla mentalità sportiva, passionale del calcio, che è quella che noi vogliamo raccontare tutti i giorni, perché io francamente negli ultimi anni mi sono anche un po' stancato di dover parlare sempre di closing, signing, due diligence e roba vaga. Però è altrettanto vero che Elliott ha salvato letteralmente il Milan dal fallimento, perché il Milan non aveva fluidità.
E Maldini però ha fatto un grande lavoro sul campo.
Uno
l'ha salvato e l'altro ha fatto un grande lavoro.
Io non do ragione mica a uno o all'altro. Ti dico che sono due mondi che sono...
Che tu dici non si sposano, tu dici.
Devono essere per forza comunicanti, ma il modo di ragionare è diverso. Uno ragiona con la testa, con i conti, con la calcolatrice, l'altro ragiona con il cuore e con il sentimento. Sono due cose... estremamente difficili. L'importante è che poi ci sia una sintesi, una fusione che ti porta a vincere lo scudetto, no? Quella la sintesi.
Certo, ma Enzo, ma la realtà dei fatti, che poi forse nemmeno Maldini lo ammetterà mai a se stesso, è che Maldini è diventato dirigente abbandonando la sua idea originaria di arrivare con budget importanti, prendere giocatori affermati, con il sistema Elliott, quando lui parla delle idee, delle intuizioni, certo, così certo, via, gli hanno
questo, è vero, questo è vero,
il suo bagaglio di inesperienza, cioè l'esperienza vera Maldini se l'è fatta adesso. Maldini prima arrivava da anche forse con una sorta di spocchia, che era quella che gli aveva impedito di dialogare con Galliani, di rifiutare la proposta della cordata cinese, di rifiutare la proposta di Barbara Berlusconi.
Prego Pietro. Finisci.
Chiudo dicendo che è giusto che Maldini pensi che dopo un triennio del genere, dove si sono sviluppati potenziali buoni giocatori in giocatori forti, sono addirittura dei prospetti di campione, che adesso questa squadra, che ha fatto il salto, quindi dall'essere estremamente competitivo ad essere vincente, debba continuare in questo solco con degli investimenti importanti. Okay. trovo e continuo a trovare fuori luogo e fuori cognizione il fatto che lui parli pubblicamente di una questione privata sua davanti a un atto di cessione della proprietà, come se non sapesse che certe, come funzionano certe cose.
Cerruti, qua si dividono: Maldini è un dipendente, sto con Pietro, punto. Un altro invece dice: leggo sempre e seguo, vabbè, ormai si sono divisi. Pietro ha diviso praticamente qui le opinioni, però diciamo dissento da quello che sta dicendo, perché appunto Maldini non vuole comandare. Paolo semplicemente dice: per me il Milan non è una questione di lavoro, ma uno stile di vita a strisce rosse e nere. Il Milan non può accontentarsi di partecipare, il Milan deve lottare per vincere sempre. Questo scrive ad esempio Andrea da Udine. Alberto, siamo in conclusione di questo blocco, volevo sentire anche un po' la tua di posizione finale, dai.
Torno a quello che ho detto all'inizio, è quello che diceva Boban quando chiedeva se la proprietà voleva rilanciare il Milan, e quindi Maldini, come dice giustamente Pietro, non si deve meravigliare, perché lui ha sposato questa linea. Elliot conosce le persone e quindi non può improvvisamente meravigliarsi se non gli hanno ancora proposto il rinnovo del contratto. Io dico che stiamo parlando molto di Maldini e molto del fondo Elliot, ma dimentichiamo il vero artefice di questo scudetto, che è il signor Stefano Pioli, perché se tutti hanno detto che il Milan non era la squadra più forte, vuol dire che Maldini e Massara non avevano costruito la squadra più forte, e vuol dire che il signor Pioli è andato oltre i limiti della squadra, è andato oltre i limiti della squadra che gli è stata costruita. Quindi il vero grande artefice del Milan è Pioli. Secondo me è più importante che nel futuro del Milan rimanga Pioli.
Bene, Alberto, sei stato chiarissimo. Io non so, Pietro, vuoi chiudere, aggiungere qualcosa? E poi cambio, vado in pausa.
No, semplicemente che comunque anche a livello di ambiente, da ieri sera che una tifoseria, e questo è un dato inconfutabile, che si stava ancora godendo lo scudetto conquistato domenica, è caduta in una...
Ma a Milano di... siete un po' così, perché l'anno scorso Conte scudetto con l'Inter, poi boom, scoppia Conte, prende e se ne va, poi esce adesso Maldini, com'è? Un po' di agitazione mi sembra di percepire, forse dovuta alle società che non sono così...
Ma non c'è continuità.
Questo è un segnale che forse potrebbe anche essere preso in questa maniera, no? Queste società che ancora non sono così solide, come possiamo usare il termine questo?
No, più che solide, che non sono durature, sono società di passaggio. Questo mi sembra abbastanza evidente.
Bene, io ringrazio tantissimo Alberto Cerruti e Pietro Mazzara per essere stati con noi. Grazie ragazzi, veramente un abbraccio e grazie ancora.
Ciao, un abbraccio.
C'è veramente Enzo, tu rimani un attimo, perché guarda, qui si dividono completamente chi ha portato Moncada, colui che ha portato a Maldini Magnan, Calulu, Tomori, Leao, eccetera. Questo comportamento di Paolo Maldini è una garanzia per avere un futuro vincente. Io penso che non bisogna stare con Maldini, scrive un altro, perché è storia, ma soltanto perché senza Maldini e Massara questa società varrebbe 2 lire, dite a Massara. No, Mazzara forse volevo dire. E Maldini l'ha portato a valere 1,3 miliardi di euro. Maldini e Maldini, il mio idolo da bambino, ma Elliot ha salvato il Milan, dice un altro ascoltatore. Si sono completamente divisi. Break per noi, torniamo subito.